Scusate, anzi, mi giro il carico. Iniziamo pure così, ve lo chiedo, magari se tutti diciamo un po' che si vogliono in avanti, insomma, iniziamo pure tranquillamente in questo modo. Allora, facciamo prima il punto della situazione. Questo è, abbiamo chiuso il sesto anno della scuola. Devo dire, quando siamo partiti, francamente non pensavamo, in mente, un percorso che sarebbe durato così. In realtà pensavamo un'operazione che avesse un suo impatto forte, poi l'avremmo verificato sul campo. Il consenso che ha avuto, i risultati ci hanno convinto immediatamente che era il caso di andare avanti. E man mano che la cosa si consolida, sempre più questa sta diventando una specie di istituzione dentro la casa della cultura, cioè un momento che ha una sua autonomia, una sua fisionomia, un suo profilo che in quanto tale è buona cosa che duri e che lascia il segno profondo anche sull'impianto complessivo dell'attività della casa. Vediamo i dati. In 6 anni abbiamo avuto complessivamente gli iscritti sono stati oltre 1200, che dà l'idea anche del numero di persone, ovviamente la quantità di per sé non è la qualità, ma non è neanche l'opposto, insomma, è qualcosa che aiuta a dare l'idea, insomma, del consenso che ha avuto nella città. Devo dire, fra questo, è una cosa che reputo molto importante, sottolineo sempre, è il fatto che siamo riusciti ad avere anche sì, la presenza dei giovani, questa è la cosa. Con un fatto curioso, che in realtà la presenza dei giovani è sempre più forte nella prima parte dell'anno. Io riflettendo, pensato quest'anno forse poteva essere attribuita a una radicale diversità di argomenti fra la prima e la seconda parte. Nella prima parte della questione internazionale, e vi devo dire che non sono del tutto certo di questa interpretazione, perché in realtà è accaduto così anche quando le cose erano diverse. Il primo anno abbiamo avuto un'esplosione di giovani all'inizio e poi dopo, forse alcuni di voi ricordano, un crollo nelle ultime lezioni e qualcosa del genere forse va al di là quindi del problema. Comunque, insomma, noi facciamo il possibile per riuscire ad avere anche la presenza dei giovani. Attiviamo anche una serie di canali particolari ogni anno, mi sembra comunque che anche questo, ma anche quest'anno ci ha dato sicuramente parecchie soddisfazioni. Aggiungo, anche questa mi sembra una cosa.
Scusa, non può essere che questi giovani sono in parte universitari, sì, e una certa parte sì,
è possibile, è possibile.
Perché, anche la lezione dell'università è così. All'inizio vengono in tanti. Poi...
Questo non lo sapevo, che fosse anche nelle lezioni universitarie un tracollo.
C'è questa tendenza.
Questo non sapevo, sì, comunque qui l'ho verificato in modo assoluto, c'è poco da fare, insomma, ormai mi sono rassegnato. La prima parte dell'anno, come dire, una presenza francamente ricchissima, con gli stimoli che portano anche nella discussione, che è francamente bello, e poi dopo un lento progressivo decrescere della presenza giovanile, eccetera. Anche se vi devo dire, ad esempio, io ieri sera che non era parte della scuola, ma in realtà l'argomento che si legava intimamente a quello della scuola, io sono rimasto molto colpito dalla quantità di giovani che erano presenti ieri sera. E insomma, vuol dire quindi che quando il messaggio è forte, siamo in grado di attivare una risposta particolarmente interessante ai giovani. E un'altra cosa che sottolineo è che abbiamo piccola, però abbiamo, e si sta leggermente incrementando la presenza anche italiani di seconda generazione, e questa è una cosa molto interessante, molto importante, e uno dei segni, come dire, del fatto che riusciamo, come dire, a interloquire con l'insieme della complessa, ormai Milano è diventata una città molto complessa, ricordo sempre Milano città, il 20% di città sono ormai, come dire, immigrati, quindi parliamo ormai di questa realtà. Siamo ormai esattamente della media delle grandi metropoli europee, e riuscire ad essere, ad avere una presenza efficace vuol dire interloquire anche con questo mondo, in quello molto preciso. Questo è un punto importantissimo su cui insisto. Quest'anno complessivamente abbiamo avuto oltre 230 iscritti, quindi il quadro, insomma, si mantiene bene, insomma, stiamo andando avanti, perfettamente. Quindi questa scuola di cultura politica sta diventando, accennavo prima, un'istituzione stabile dentro l'attività della Casa della Cultura, che se voi osservate attentamente è un po' il luogo in quale noi condensiamo e diamo ordine all'insieme della nostra attività e ricerca sulla cultura politica. Ci sono, questo ovviamente passa attraverso tante altre iniziative della Casa della Cultura, però questo è il punto in cui cerchiamo sistematicamente di dargli ordine, di costruire un percorso ragionato che si possa intravedere il senso complessivo di questa ricerca. E quanto questo sia importante per la Casa della Cultura è, diciamo, intuitivo, perché un'associazione come la nostra, che ha sempre avuto questa particolarità rispetto a infinità di centri culturali vario genere che ci sono in una città come Milano, è sempre stata caratterizzata il punto particolare, una cultura che abbia anche un impatto nella vita pubblica, e capite che da questo punto di vista allora la scuola di cultura politica è esattamente, se posso prendere un'espressione manageriale, un po' il core business dell'attività della Casa della Cultura, il punto, cioè in cui si caratterizza e si evidenzia con più profondità l'insieme dell'attività che stiamo conducendo. E allora, per arrivare poi all'oggetto preciso della discussione, vale a dire il progetto su cui stiamo cercando di ragionare l'anno prossimo, io penso che sia buona cosa mettere a fuoco assieme a voi qual è la riflessione complessiva che abbiamo fatto per il 70° della Casa della Cultura. Io non so se l'avete notato, io spero che siano comunque notato da parte di tutti, che il 70° non è stato una celebrazione un po' rituale, per me è stato un momento di impegno molto forte per cercare di ridiscutere assieme dove stiamo andando. Abbiamo cercato di mettere a fuoco bene questa cosa, abbiamo avuto passaggi di discussione anche molto impegnativi, abbiamo lavorato, scritto su questo, abbiamo confrontati con tante persone, insomma abbiamo cercato un po' di mettere a fuoco bene, come ogni tanto bisogna fare, il dove si sta andando, cercare di mettere a fuoco alcuni nodi essenziali. Io penso che valga la pena sottolineare qui tre punti essenziali che poi ritroveremo anche nel progetto per quanto riguarda la scuola dell'anno prossimo, in generale per quanto riguarda il progetto della scuola. La prima questione, io non so se l'avete colto, l'avete notato, ma il libro pubblicato, La Porta Rossa, il brand che abbiamo elaborato per il 70°, La Signora in Rosso, sono tutte cose che evocano immediatamente un messaggio politico o culturale che abbiamo voluto fare, che abbiamo sintetizzato con la parola d'ordine, che spero sia stata capita, ritorno al futuro. Non è un gioco questa parola d'ordine, la capite bene, è stata meditata, pensata, sofferta, se così posso dire. Non è neanche solo un richiamo a un famoso film che ci fu a suo tempo, certo anche questo, come dire, qualche amico me l'ha suggerita, e come dire, è stata, questo tutto fa parte del gioco, ma dietro c'è la riflessione, un nodo grosso. Ritorno al futuro vuol dire il fatto, e questo è il cuore della riflessione che abbiamo fatto per questo 70°, il fatto che noi cerchiamo insistentemente di tenere assieme un elemento di coerenza con i valori che sono stati presenti all'atto di fondazione durante tutta la storia della Casa della Cultura, e l'esigenza di innovazione, che sentiamo molto forte. Tenere assieme queste due cose è una sfida micidiale, spero che si capisca il senso. Riuscire, devo dire qualcosa che se guardiamo il panorama intorno noi vediamo che è completamente sfuggito nella vita pubblica italiana. Nonostante questo riteniamo che il nodo decisivo, il primo punto su cui tirare le fine di tutto il nostro lavoro stia proprio in questa operazione. Vale a dire riuscire a rimarcare ostinatamente una coerenza col progetto culturale e con i valori che hanno guidato l'operazione che è stata nella fondazione di questa istituzione e nei momenti salienti della sua storia, e nel contempo riuscire a accentuare gli elementi di innovazione di cui sentiamo fortemente il bisogno. Quando dico coerenza con i valori vuol dire, spero che anche questo ci sia capito, abbiamo dedicato giornate intere, anche con alcuni atti pubblici piuttosto impegnativi a questo, che noi vogliamo tenere fermo l'ancoraggio al grande pensiero critico italiano ed europeo e alle correnti più profonde della cultura progressista che ha attraversato l'Italia e l'Europa. Quindi quando noi diciamo, come dire, coerenza, questo ritorno, questo concetto di ritorno, di che vogliamo cercare di scavare e far vivere le ragioni profonde che hanno dato senso, che hanno motivato il grande pensiero critico italiano ed europeo. E quando invece mettiamo l'accento sull'innovazione, vogliamo trasmettere l'idea al futuro, aspetto del sintagma, la seconda parte del sintagma, ritorno al futuro, che abbiamo un'acuta percezione del fatto che siamo dentro una nuova grande trasformazione. Questa grande trasformazione voi la trovate anche nel titolo che abbiamo dato al progetto La Scuola di quest'anno, che si è svolto adesso. Che cosa vuol dire grande trasformazione? Non so se voi avete presente un saggio fondamentale di Polanyi, che è esattamente intitolato La Grande Trasformazione. Polanyi in questo parlava della grande trasformazione, si riferiva al progetto con cui l'Europa, lui parlava dell'Inghilterra soprattutto, ma in realtà vale per l'Europa in generale, ha imboccato la strada della modernità e questo ha comportato una radicale trasformazione degli assetti sociali e della vita delle persone. Quando noi parliamo di nuova grande trasformazione diciamo che in realtà sta accadendo qualcosa di molto simile a quello che ha segnato l'avvento della prima modernità. Siamo dentro un cambiamento così radicale e profondo con il quale dobbiamo fare i conti, che noi dobbiamo fare i conti contemporaneamente con due forze potentissime che stanno riplasmando la vita, l'organizzazione della società, l'organizzazione della produzione. Queste due forze potentissime sono da un lato la globalizzazione e dall'altro l'innovazione tecnologica, che sommate assieme hanno un effetto deflagrante sui processi che si stanno sviluppando e che stanno letteralmente riplasmando il mondo. Io devo dire francamente che quando cerco, come questa è un po' la cosa su cui generalmente concentro anche personalmente le mie riflessioni, un'idea dell'intensità dei cambiamenti in corso, in qualche momento mi prende un senso di vertigine. Vedo proprio, come dire, la radicalità delle cose che stanno cambiando. Da qualunque punto di vista noi guardiamo, se guardiamo come si sta cambiando il sistema della produzione, se noi guardiamo come la scienza e la tecnologia impatta sulla vita, oppure un altro campo, come sta cambiando la vita pubblica, la comunicazione e la politica, infatti che sono cambiamenti rapidissimi che stanno letteralmente disegnando tutto. Ebbene, ritorno al futuro vuol dire riuscire a star dentro questi cambiamenti senza però rinunciare al fatto di starci dentro con un'orgogliosa rivendicazione di un pensiero critico e l'orgoglioso tentativo di trovare dentro di questi le forze e le possibilità di far vivere la forza di quello che c'è, un orientamento critico progressivo. Secondo aspetto che abbiamo messo in risalto la riflessione sul settantesimo, anche qui lo scrivo rapidamente. Noi abbiamo usato una forma, non so se l'avete notata, se l'ho esplicito la sottolineo con un particolare forte. Vi ha detto: ritorno al futuro vuol dire concretamente che, come casa della cultura, dobbiamo essere in grado di proporre una enciclopedia critica della conoscenza contemporanea. Dovrebbe essere questo, ci proponiamo di farlo, il luogo in cui si costruisce l'enciclopedia critica della contemporaneità. Ovviamente voi direte, è un'iniziazione un po' folle, devo dire, ho trovato qualcuno che anche simpaticamente me l'ha fatto notare, infatti devo dire, siete ben sicuri di quello che state dicendo? Siete conto, come dire, che in tempi di complessità crescente, via dicendo, di dilatazione della conoscenza, posto il premio di un'enciclopedia critica della contemporaneità, è qualcosa forse che va oltre il possibile? Ovviamente tutto questo, come dire, ci è assolutamente presente, eppure abbiamo cercato di rovesciare il ragionamento e di dire che in realtà noi naturalmente dobbiamo spingere in questa direzione. Parlare di enciclopedia critica vuol dire innanzitutto richiamarci alle radici più profonde nostre, che è la grande tradizione del pensiero illuminista. L'illuminismo, che in realtà è l'illuminismo mediato dal banfismo, quello che, su cui è nata questa istituzione, l'illuminismo così profondo, la tradizione culturale milanese, è ovviamente il motivo principale che ci guida in questa operazione, l'illuminismo per tutti, e a un certo punto guardare anche il senso di questo. E vuol dire, non c'è nulla che sbocca più naturalmente in una enciclopedia critica della tradizione illuminista. Sapete, come dire, la prima grande enciclopedia risale esattamente al secolo dei lumi. Richiamare, cercare di ragionare sul fatto di far vivere l'attenzione illuminista, in qualche modo porta inesorabilmente a ragionare sulla possibilità di pensare una nuova enciclopedia critica. Al fondo l'idea che ci guida è semplicissima, guardate, la dico nel modo più semplice possibile, che un po' più di conoscenza e un po' più di capacità critica da parte di ognuno di per sé stesso ha un grande valore. Come dire, compiere questo è di per sé una cosa molto complicata, ma il fatto solo di avere gli stimoli che permette di andare in questa direzione è di per sé stesso un valore. E tutto ciò mi sembra, per quanto riguarda la nostra attività, ha due implicazioni ben precise. La prima, l'enciclopedia critica della contemporaneità, e questo è il senso, vuol dire innanzitutto riuscire a mantenere la caratteristica di fondo della nostra attività, vale a dire quella di essere il luogo dell'approfondimento e dello scavo. Nell'epoca nella quale la tendenza dominante, la tendenza al surf, all'accumulo di conoscenze in modo rapido e superficiale, la nostra caratteristica, se ci pensate bene, tutta la nostra postazione culturale ha come suo tratto distintivo quello di mettere sempre l'accento sugli elementi dell'approfondimento, dello scavo. Se pensate anche al modo come è organizzata la nostra attività, a cominciare da questa stessa, la scuola, cos'è che la distingue rispetto agli altri? Il fatto che non si esaurisce mai in un semplice, come dire, evento o in una proposizione di un elemento staccato dagli altri, ma cerca sempre di porre le cose dentro un percorso. Tutta la nostra attività è costruita su cicli, su elementi che permettono di garantire l'approfondimento, che rimandino da un approfondimento all'altro. E tutto questo è tutto in via di una condizione profonda, che la particolarità che deve distinguere la nostra attività è quella di garantire gli strumenti per uno sguardo tutto tondo sulle cose, sui grandi nodi, per riuscire a garantire uno sguardo che riesca sempre, per questo, ad avere questa dimensione critica. Però l'enciclopedia critica della contemporaneità vuol dire anche un'altra cosa, ecco l'enciclopedia, vuol dire che noi abbiamo, diciamo, naturalmente bisogno di ampliare il campo del nostro intervento un po' a tutti i campi della conoscenza. E questo è uno sforzo che stiamo facendo da qualche tempo, io non so se l'avete notato, ma e anche questo lo ripeto perché poi avrà una ricaduta anche per quanto riguarda il progetto possibile della scuola per l'anno prossimo. Noi abbiamo bisogno di andare oltre quello che è stato il cuore portante dell'attività della Casa della Cultura nel corso di questi anni, che è soprattutto, come dire, portato intorno a filosofia e cultura politica, e abbiamo bisogno di ampliarlo in due direzioni. Non so se l'avete già notato, ma stiamo lavorando con insistenza su questo. Il campo delle arti, stiamo cercando di esplorare tutto campo per le implicazioni che esse hanno per capire il modo come si sta articolando la vita contemporanea, e l'altro campo di enorme rilevanza, su cui però abbiamo un grandissimo ritardo, è quello del campo della scienza e della tecnologia. Il fatto che, come dire, è impossibile oggi garantire un elemento di approccio critico, di conoscenza approfondita, se non si affronta anche questa questione. Ci sono dei dati che, dire, sono impressionanti quando si guarda il loro insieme. Rare volte abbiamo l'occasione di vedere il loro insieme, ma noi siamo dentro un'epoca nella quale è stato calcolato che ogni 5 anni c'è un raddoppio della conoscenza complessiva. Dall'accumulo del processo di conoscenza scientifica che si ha, capite cosa vuol dire questo, come ampia, come dismisura ampia il campo della conoscenza. È del tutto evidente che questo costringe noi a portare la riflessione verso campi e settori su cui, dire, in qualche modo non ci eravamo mai avventurati, ma non semplicemente per diffondere, perché quello è troppo semplice, sono 1000 sedi verso cui le persone possono arrivare in contatto con conoscenze scientifiche e tecnologiche in modo assai più pertinente quello può essere un'istituzione come la nostra. La particolarità del nostro approccio deve essere quello di affrontare anche queste questioni in modo tale da offrire una chiave interpretativa critica. Insomma, vuol dire tutto quello, fare in modo che riuscire a, come dire, avere uno sguardo complessivo sul modo come si sta articolando il campo della conoscenza e rispetto a questo riuscire a mantenere un approccio critico. Ovviamente aggiungo, andando in questo ragionamento, che quando parliamo di enciclopedia critica della contemporaneità, e traiamo anche la conseguenza immediata che questo non può essere di natura cartacea. Scherzosamente dico questo perché l'enciclopedia a cui facciamo riferimento è una famosa produzione cartacea, pesante, straordinaria. Quello che noi ci proponiamo è una cosa ovviamente diversa per tante ragioni, come già dei mezzi finanziari, cose che sono banali. In realtà però quello che ci stiamo ostinatamente proponendo di fare è di costruire questo progetto in rete, usando le potenzialità del digitale. La cosa è uscita in qualche modo anche nel dibattito stamattina e noi stiamo cercando di praticare questa cosa, invece di passare il tempo a interrogarci su, come dire, se era bello meglio il passato, meglio il presente, devo dire dopo un po' di discussione che diventa anche molto noiosa, abbiamo semplicemente deciso di buttarci dentro questa partita, di prendere atto del fatto che nonostante tutte le difficoltà, e vi devo dire, ad esempio per me, ve lo confesso francamente, difficoltà micidiali, qualche passaggio a capire dove stavamo andando, però devo dire, l'idea che si possa usare le potenzialità del digitale per far circolare al meglio la impressione è qualcosa che ormai mi sono convinto che è un passaggio decisivo e con qualche straordinaria soddisfazione. Faccio un esempio semplicissimo. Ieri abbiamo avuto questo incontro, ieri sera avete visto la partecipazione, l'intensità e tutto. Stamattina ho verificato i contatti streaming, ne ho avuto oltre 400 contatti streaming, quindi sì. Voi capite quindi le potenzialità della cosa, ma attenzione, lo streaming poi è una registrazione che resta in permanenza, e quindi già da stamattina era già in circolazione. E già stamattina nel giro di pochissimo tempo aveva già raggiunto decine di download, mi dà l'idea insomma delle cose che si possono innescare. E poi a questo stiamo affiancando un'operazione davvero nuova, questa è davvero molto impegnativa, però anche questa sta sviluppando una rete di relazioni straordinarie, che è quella che aveva trasformato il sito in una vera e propria rivista che scorre, si rinnova in continuazione, e in più addirittura con l'obiettivo di questo bimestrale, nel giro di prossima settimana uscirà il secondo numero sul pensiero illuminista, per l'appunto, è tutto un percorso che stiamo costruendo per andare esattamente in questa direzione dell'enciclopedia critica. E infine, terzo punto della riflessione. Vedete, questo punto è un po' delicato, forse farà storcere il naso di alcuni di voi, però abbiamo esplicitato, non è che dico una cosa nuova, questo abbiamo detto, ma con grande forza abbiamo esplicitato anche questo, perché bene. Il terzo punto è che ci siamo convinti, e questo è un oggetto di discussione molto serrata e molto impegnativa, che oggi per raggiungere questi obiettivi, una situazione come la casa della cultura ha bisogno di marcare con grande forza la sua autonomia. Questo vuol dire autonomia anche dal sistema politico. Guardate, è una cosa ovviamente che non è maturata in quattro giorni, qualche ora ovviamente, sono cose maturate nel corso di riflessioni lunghe, passaggi anche complicati, difficili, eppure, come dire, il nodo che noi ci siamo picchiati il naso e abbiamo dovuto mettere a fuoco è il fatto che in realtà, ci è andato a costruire una separazione di fatto tra quella che è la concretezza della politica quotidiana e quella che è la realtà e le necessità dell'elaborazione culturale. Ovviamente, come voi potete immaginare, non è che su questo c'è l'intenzione di stappare una bottiglia di champagne, non è questo, no, non è così. Chiede però semplicemente di prendere atto di alcuni processi profondi che sono accaduti e anche qui di pensare come affrontarli senza, come dire, intonare un canto di resa, ma invece pensare a come posizionarsi per riuscire a mantenere una possibilità di efficacia della vita pubblica. In realtà che cosa è accaduto? Vediamo di dirla la cosa semplice. È accaduto che il sistema pubblico, sempre per ragioni molto potenti, sempre più schiacciato sul contingente. Sempre schiacciato sul contingente. Guardate, lo dico perché voglio togliere equivoco questo, perché noi abbiamo avuto anche qui qualche volta qualche discussione su questo. Quando dico questo, io non sto pensando alla concretezza della vita politica in questo momento dell'Italia, non è questo il problema. Forse questo è un problema molto più profondo, molto più generale. C'è un problema che c'è tutta una letteratura internazionale ormai che segnala la cosa in modo sempre più inquietante, il fatto che per l'appunto c'è questo schiacciamento, perché la mediatizzazione alla politica, la rottura dei corpi intermedi che si sta verificando dappertutto, l'emersione di populismi, come tra l'altro ieri sera ci ha detto delle cose, non so se colte, di straordinario interesse anche per quanto riguarda i populismi. Non so se avete colto un passaggio di fondo del ragionamento di Sennett, che ha riletto le disuguaglianze come crisi legittimamente, che ci porta a, come dire, ragionare su, più in profondità sul tema dei populismi. Noi abbiamo visto, per noi, questo è un oggetto su cui anche personalmente lavoro con accanimento da molti anni, possiamo dire, siamo probabilmente i primi in Italia a segnalare l'emersione del populismo come il grande nodo della vita pubblica italiana ed europea. E devo dire, cioè, c'è detto, attenzione, il problema non riguarda solo i cambiamenti del sistema politico e culturale, riguarda la materialità, le trasformazioni che riguardano la parte grossa della società, sempre più inquieta, insicura, e che per questo può trovare rifugio nella. Populismo. Io ho usato un linguaggio anche più pesante, come avete sentito ieri sera, sono già cultura, ma questa è la cultura americana che porta a usare il termine nuovo fascismo. Io non lo uso assolutamente, sto ben attento a usare queste parole, sto facendo confusione per niente. In realtà siamo dentro una spinta potente verso i populismi in cui, come dire, tutta la vita pubblica è malintamente. Perché accadono fatti, non so se l'avete notato, adesso forse mi sembra che vado fuori strada, ma non so, c'è un filo preciso in quello che dico. Avete visto come è finita l'elezione delle Filippine? Ora, le Filippine sono l'altro, le Filippine fanno parte ormai del mondo globale. È impressionante quello che ha vinto, e la parola d'ordine con cui ha vinto questo incredibile personaggio. Guardate, scusate, perfino è talmente volgare, è imbarazzante dirlo. Due parole d'ordine, Viagra per tutti e, come dire, sterminio fisico dei criminali. Esattamente questa cosa, non è possibile. Com'è possibile? E su queste incredibili parole d'ordine ha vinto le elezioni in un grande paese. Un
Si può ripetere le due parole d'ordine?
È estremamente imbarazzante, signor Presidente. La prima è Viagra per tutti e la seconda come sterminio fisico dei criminali. Ma questo è pazzo, non c'è uno così, come dire. Dovrebbe, come dire, essere chiuso in manicomio, e invece, come dire, su quello che ha vinto. Se non capite, come dire, ho volutamente portato lo sguardo là lontano, lontano ho voluto portare, perché poi diamo l'idea di come le cose, come dire, si stanno sviluppando su scala. Ormai c'è qualcosa, come dire, di fondo, guarda che c'è ormai una grande inquietudine.
Quello che è successo anche in Brasile.
Come?
Quello che è
Quello
successo.
che c'è in Brasile, bravo, partecipi cose che dirò fra un attimo, infatti in Brasile, stanno accadendo cose maledettamente serie, un po' tutto il sistema politico dove sono in funzione le elezioni democratiche, attenzione, eh? Attenzione, questo è il punto maledettamente complicato della situazione. Lì che stanno accadendo tutte queste cose e che fanno, come dire, rendono sempre più problematico portare dentro la vita pubblica un'elaborazione culturale organica della pubblica. Ed è questo, come dire, che porta, come dire, che rende sempre più complicata la possibilità di fare interagire la battaglia delle idee e la vita pubblica concreta. Dall'altra parte noi quindi abbiamo bisogno di fare in modo che invece la vita culturale, l'elaborazione politica non sia schiacciata dentro queste logiche, possa mantenere invece il gusto dell'elaborazione, il gusto della profondità, della riflessione, della ricerca, della curiosità. Noi abbiamo assolutamente bisogno di trovare il modo e il canale con cui questa cosa possa dire, è per questo che abbiamo bisogno di fare in modo che l'attività di elaborazione culturale che si svolge dentro non sia schiacciata dalle esigenze di una pressione legata al contingente, abbia invece sempre la capacità di riuscire a procedere secondo un suo percorso di scavo in profondità. E quindi prendiamo atto di questo, abbiamo preso atto di questo profondo cambiamento e del bisogno di attrezzarti facendo vivere fino in fondo un progetto nostro, autonomo, in cui l'elemento della, come dire, dell'elaborazione culturale che mette a disposizione della città, dell'elaborazione culturale, è il punto che caratterizza il nostro lavoro. E aggiungo, mi sono parlato di laboratorio per la città, che in realtà questo progetto si sta articolando ulteriormente in questi proprio tempi, con lo sforzo di fare in modo che non viva solo in via Volturno, e volevo dire in via Borgogna. Perfetto, scappa. Ognuno, come dire, porta la sua storia dentro, non può negarla. E non può negarla. Non mi riferivo alla casa della memoria. Non viva solo, non viva solo in via Borgogna, ma riesca ad articolarsi nella, nella città e non solo nella città. Vi devo dire, ci sono state alcune anticipazioni di questa scelta, che sono molto interessanti. Alcuni di voi forse ricordano che nella scuola c'era stato un corsista sempre molto presente il primo anno, che con grande passione, poi è stato eletto sindaco a Magenta. È stato eletto sindaco col progetto di far vivere la casa della cultura a Magenta, voi dite, vabbè. E vedrà, poi l'ha fatto davvero. E la cosa vive in modo interessantissimo, vive. Qualche giorno fa mi hanno mandato un messaggino, se volete poi ve lo tiro fuori, ho messo in carica il messaggino, lui mi trionfa e dice, guarda, abbiamo appena avuto qui 600 persone presenti, altre cose. Devo dire, no, loro sono messi, ci stanno lavorando serissimamente, hanno fatto un'operazione molto robusta, molto grossa, che dà soddisfazione, e devo dire, altre richieste in quel senso stanno venendo avanti, come dire, da altre parti. E quindi ci siamo impegnati a costruire un progetto, vediamo se adesso avremo anche le risorse per sostenerlo, in cui l'idea su cui stiamo lavorando è fare in modo che dal nucleo dell'attività centrale che si svolge qui in via Borgogna c'è la possibilità di far vivere. Guardate, queste erano richieste che sono venute tante volte nel corso di questi anni. In qualche modo è sempre stata un po' una scelta nostra di evitare, smorzare queste cose, che si fa la svelta a prendere gli impegni e poi non poterli seguire. Ma adesso si sta delineando la possibilità di costruire un progetto organico in questa direzione, e se questo riuscirà a prendere corpo può diventare un giusto complemento, della nostra attività.
Scusa, puoi specificare qualcosa di più di questo progetto? Non ho capito, in che senso?
Beh, nel senso, come dire... Sì, di casa delle culture mi sembra un termine, come dire, un pochettino impegnativo, diciamo, una presenza diffusa nei quartieri, una presenza diffusa in alcuni luoghi, soprattutto di innovazione culturale giovanile, questa è un po' l'idea su cui stiamo cercando di lavorare, per fare in modo che quegli elementi di, come dire, di stimolo critico che cerchiamo di far scorrere qui nella nostra attività qui in via Borgogna possano, come dire, trovare un po', visto che mi hai fatto questa domanda, simile a quello che tu hai toccato con mano e stiamo facendo a Baggio. In questo quartiere, come dire, è nata l'idea di avere un luogo nel quale sia possibile portare alcune delle attività che si svolgono qui, come vedi la cosa, hai visto, hai toccato con mano, sta camminando con qualche, anche relativa semplicità la cosa, e come questo sta venendo avanti, l'idea di dare un maggiore organicità a questo lavoro. Ovviamente per questo abbiamo bisogno di qualche risorsa in più, stiamo vedendo di mettere a punto questa cosa, e è chiaro che se tutto questo riesce a camminare, diventa un elemento ulteriore di ampliamento del senso del lavoro che stiamo facendo. Detto questo, sto cercando di fare un po' questa premessa per darvi un po' l'idea dell'operazione generale che stiamo cercando di condurre, per capire quindi anche il senso delle scelte che facciamo. Tutto ciò, come dire, ha molto a che fare con l'impianto e con le scelte che cerchiamo di dare ogni anno, cerchiamo di dare, mi auguro ci riusciamo anche al prossimo progetto, per quanto riguarda il progetto della scuola. Se voi vedete Un attimo, vi invito a usare questa chiave. Non so se qualcuno di voi vuole fare l'esercizio di confrontarlo anche col primo anno, il primo corso e quelli successivi. Notate subito, se lo guardate attentamente, che via via ci siamo staccati dal contingente. Non so se l'avete notato. Comunque abbiamo via via allontanato, come dire, la programmazione nostra dalle questioni con una ricaduta più immediata. E abbiamo cercato di accentuare fortemente gli elementi che diano strumenti di riflessione generale su quello che sta accadendo. Ovviamente abbiamo accompagnato questo sforzo con l'accento su un'apertura di orizzonti. Ecco perché prima ho fatto così tanto riferimento alla globalizzazione, l'innovazione scientifica e tecnologica, sono cose che stanno riplasmando profondamente tutta la vita. Ecco, penso alla scuola di cultura politica come qualcosa che deve avere gli strumenti per affrontare queste cose. E nel programma di quest'anno voi troverete alcuni elementi, riusciremo a dare corpo, che accentueranno fortemente questo taglio. E infine, ovviamente, l'accento che si sposta inesorabilmente sulla lunga durata, per fare offrire l'idea di un possibile percorso organico che io ve lo dico con franchezza, guardate, quando dico questo non sono, è proprio, ma siamo gli unici che ce lo propongo di fare, guarda, è una cosa inquietante quando dico questo, io sono colpito quando dico, ma siccome penso di fotografare con esattezza il tipo di iniziativa che sta sviluppando in tutta Italia, la particolarità dell'operazione che noi stiamo facendo è esattamente questa: offrire un percorso di lunga durata, di riflessione, di scavo. Questa è la cosa fondamentale su cui vogliamo lavorare. E in questo, come dire, siamo in questo, un'eccezione. In questo programma, avete un'eccezione che c'è, che non sta ferma, che io sono dico praticamente, stiamo cercando di fare in modo di spingere che qualcosa del genere possa svilupparsi anche altrove. Stiamo spingendo fortemente in questa direzione, ma al momento attuale, dopo 6 anni, questa è la situazione, contiamo essere l'unico progetto organico presente che si propone di scavare in modo sistematico sulle grandi trasformazioni del mondo e di dare gli strumenti per affrontare criticamente queste cose. Ecco, questo per darvi un po' l'inquadratura generale dello sforzo che stiamo cercando di fare. Veniamo più concretamente al progetto per quanto riguarda il 2016-2017. Vediamo allora un attimo. La prima cosa, ne approfitto di questa conversazione di oggi, è quello di cercare di esplicitare il modo come lavoriamo per cercare di costruire il programma per un anno. Ovviamente voi potete immaginare, il programma non si costruisce da 4-4-8, come dire, una riflessione molto complicata, che accompagna praticamente tutto l'anno e per la quale la cosa decisiva innanzitutto sono le opinioni che raccogliamo durante tutto l'anno dei corsisti. Questo è un punto decisivo sempre, decisivo. Cerchiamo di percepire quali sono i punti di maggiore interesse e quelli sui quali avvertiamo invece una maggior relativa minorità, per capire da lì dove bisogna mettere l'accento. Preziosi sono anche i questionari, che vuol dire non sono stati compilati tantissimi, però, come dire, quelli che sono arrivati sono per noi sempre preziosissimi per cercare di capire anche lì i punti su cui intervenire. E poi tutta questa materia è frutto di una discussione nel comitato scientifico della scuola, cerchiamo così, questa è una discussione complessa per cercare di mettere a fuoco i punti essenziali. Tutti questi elementi di varia natura cerchiamo poi di assemblarli per costruire un'ipotesi generale. Ci abbiamo messo alcuni mesi di quest'anno di discussione, di elaborazione, siamo in grado di presentare una prima ipotesi. È un'ipotesi in cui stiamo lavorando, ma è un'ipotesi che comincia a avere la sua chiarezza. Manteniamo un elemento del progetto dell'anno scorso, per cui ci sembra molto convincente: la divisione in due nodi della scuola. La parte dedicata alla globalizzazione, diciamo, permette di tenere fermissima questa parte, a parte che, però, correggetemi se sbaglio, ma c'è stato, io ho visto tutta la prima parte a scuola un vivissimo interesse, tutte le discussioni sviluppate su queste sono state parte parmatologica, hanno captato con mano un interesse vivissimo, e la seconda parte invece è dedicata più agli aspetti relativi alla parte del paese. Vediamo un attimo allora la prima parte, come vorremmo approfondirla, e poi vediamo un attimo la seconda. Dico subito che la parte su cui c'è l'innovazione più profonda è la seconda parte. E la seconda parte vogliamo inserire dentro in modo molto secco due temi su cui abbiamo avuto difficoltà da sistematicità in passato, per dire i temi dell'impatto con l'innovazione scientifica e tecnologica e i temi della sostenibilità. Quindi con grande forza queste due questioni, ma procediamo passo passo per mettere in mezzo. La prima parte è quella dedicata al mondo globalizzato. L'idea su cui lavoriamo è un po' la seguente. Mettere l'accento su, diciamo, con l'Europa. Con l'Europa è, devo dire, sarebbe molto interessante, spero che la cosa vada in porto, discutere con qualche protagonista della vita tedesca. Questo mi sembra molto interessante, qualche protagonista della vita tedesca. Abbiamo preso un contatto, l'unico finora, perché tutto il resto si tratta di ipotesi per il momento, però questo l'abbiamo già preso, con un grande studioso tedesco, con Klaus Hofer, se la cosa riesce a camminare, come dire, una delle più autorevoli voci della sinistra culturale tedesca, è importante ragionare con lui su dove va la Germania e dove la Germania vorrebbe portare l'Europa, sarebbe il punto fondamentale, in realtà su cui gira tanta parte della nostra vita pubblica. E poi da qui per continuare a ragionare su un tema che mi ha fatto riferimento, stamattina a Ricciardi, mi ha fatto piacere che qualche volta si vede che entrambi, tutti siamo colpiti da alcuni libri che leggiamo, c'è questo libro interessantissimo di Ferrera, mi piacerebbe davvero discutere con lui, in realtà è il destino del welfare in Europa. Il punto enorme che c'è, perché la grande posta in gioco alla fine del modello sociale europeo è questo, e poi ci piacerebbe scavare su alcune parti dell'Europa su cui non siamo mai riusciti a mettere l'accento. In particolare, io penso che è il momento mai di affrontare quello che sta accadendo in Ungheria. Ungheria, cuore nero dell'Europa, cosa sta accadendo in Ungheria, perché ha preso questa incredibile dove, come dire, il partito è governato, non so se sapete, l'Ungheria è governata da un paese, da un partito di destra, quello che viene considerato da un partito di estrema destra, ma alla sua destra un partito ulteriormente a destra. Nel senso, un partito con esplicita, come dire, una passione neonazista. Questo è l'incredibile scenario che si è costruito nel cuore dell'Europa. E capire il perché di questa cosa mi sembra che sia una cosa importantissima. E poi guardare quello che sta accadendo in altri paesi dell'est europeo su cui non siamo mai riusciti a intervenire effettivamente, vuol dire quello che sta accadendo in paesi come la Polonia, l'Ucraina, come dire, sono accadute cose enormi, anche se adesso sono arrivate sempre in modo un po' mediato, ma in realtà sono accadute cose, come dire, impressionanti. Se pensate quali sono i reali orientamenti delle forze politiche che governano in questo momento la Polonia o l'Ucraina, c'è da brivido. E capire il perché di questa cosa mi sembra costituisca un elemento di straordinario, enorme, possibile interesse. Questo è il primo punto per me. Secondo punto. Oltre l'Europa ci sono alcune zone su cui vale la pena di ragionare. Ho fatto un cenno, qualcuno ha fatto un cenno all'America Latina, al Brasile. Qui stanno accadendo cose enormi e non brillanti, devo dire. Ma devo dire, di brillanti stanno accadendo poche nel mondo da questo punto di vista. Però, non brillanti, in America Latina c'è stato un ciclo progressista di enorme interesse che è durato praticamente tutti i primi 15 anni del secolo. Questo ciclo sta scricchiolando, o meglio addirittura, come dire, sta andando incontro. Dovete capire quello che sta accadendo, mi sembra di enorme importanza. E invece sembra altrettanto interessante scavare, salendo un attimo il continente americano, quello che sta accadendo in America, negli Stati Uniti, quello sta accadendo in America. C'è una radicalizzazione della lotta politica che nessuno avrebbe pensato solo 7-8 anni fa. Nessuno avrebbe pensato alla possibilità che si affermasse un uomo come Trump, c'è poco da aggiungere, ma attenzione, nessuno avrebbe pensato neanche che facesse un uomo come Bernie Sanders. Nessuno ha pensato una cosa di questo genere. Sembra sembrata un'eresia, una follia pensare che in America vi fosse possibile un candidato socialista, pure ha vinto finora in 19 stati, 19 stati. E secondo i sondaggi in circolazione, la Clinton può vincere negli stati chiave solo se avrà l'appoggio organico di Bernie. Questi sono i dati di cui stiamo ragionando in questo, si sta ragionando in questo momento. Vedete, c'è qualcosa. Che cosa è accaduto? Cosa sta accadendo? Perché questi cambiamenti così radicali? Che mi sembra su cui vale la pena ragionare, e poi ancora, se ci avviciniamo più a casa nostra, capire cosa sta caratterizzando il Mediterraneo. Beh, certo, parla del centro-nord Europa è una cosa importante, però c'è un problema che riguarda, come dire, il sud dell'Europa, l'Europa mediterranea, mi sembra questo un punto su cui ormai vale la pena tenere una riflessione complessiva, e dentro questo il nodo enorme delle migrazioni, sono le idee su cui ci sembra opportuno soffermarci e ragionare. Terzo campo, sempre, prego.
Mi sembra che manchi la Russia.
L'abbiamo fatto quest'anno con... vediamo, se ne parliamo, non mi dite tutti sugli altri, però attenzione, l'idea... Dico, è sempre quella che ci chiamo di non ripetere di anno in anno, perché come dire fare in modo di fare in modo che ci siano degli elementi sempre di novità nel progetto, per come dire in questo modo c'è una continuità, in fin dei conti i materiali dell'anno scorso sono usufruibili, cioè, quindi cerchiamo sempre di proporre degli elementi che allargano l'orizzonte, ecco, la riflessione. Io sulla Russia abbiamo pensato attentissimamente. Dove devo dire, oltre, come dire, Sergio Romano non sapremo cosa andare a prendere, di davvero così impegnativo, abbiamo toccato forse il top della conoscenza.
Non ti ricordi che aveva promesso?
Dopo me lo dite per cortesia, dopo facciamo un po' il punto. Come?
A proposito di questo, Romano aveva promesso di tornare sul tema della politica estera russa.
Vediamo un attimo, poi facciamo il punto tutti quanti assieme. E vediamo un attimo, con tutte le porte tutte aperte ancora. Il terzo nodo su cui penso che sia inesorabile lavorare, sempre nell'ottica di ragionare sui nodi più grossi che sono in circolazione, non quelli che appaiono secondo la cronaca dell'interno, ma i nodi più grossi, sembra che continui ad avere, anzi non può dire, lo rifaccio, il grande Medio Oriente tra guerra e pace, il grande Medio Oriente tra guerra e pace. E qui vi sono alcuni nodi francamente enormi, c'è solo due o tre per darvi l'idea. L'Egitto dopo la rivoluzione, qui avevamo parlato dell'Egitto con note liriche nella 2012, vi ricordate, abbiamo fatto venire alcuni protagonisti, un protagonista della rivoluzione, tutto questo della rivoluzione tunisina, abbiamo parlato con toni lirici di quello che stava accadendo in quei paesi. Le cose hanno preso tutta un'altra piega, quindi bisogna fissare la cosa, per non parlare poi della Turchia. Guardate, io parlo dell'Egitto e della Turchia, sono due paesi che hanno ognuno di due 80 milioni di abitanti, sono mai due grandi potenze, collocate ai passi, di quali state riuscire a capire quello che sta accadendo e riuscire ad avere la percezione dell'enormità dei cambiamenti in corso, e così pure per la prima volta non ho mai usato metro perché è un punto talmente divisivo, sempre detto, però è impossibile parlare di grande Medio Oriente a parlare di Palestina e Israele, insomma, e quindi penso com'è? Lì l'abbiamo affrontato quest'anno, tenere almeno una compattezza di due anni, il percorso di almeno di due anni, cerchiamo sempre di vederlo nella sua compattezza. Quindi qui sono i grandi nodi che vogliamo affrontare. E infine, quarto modulo, vi devo dire che su questo c'è stato un po' di discussione, però vi devo dire, dico francamente, questa è una mia convinzione profonda, che noi non possiamo in questa cosa non continuare a ragionare a fondo dell'Islam, e che è il nodo più grosso che abbiamo, si parla a livello globale, l'Islam, il nodo più grosso che abbiamo, inesorabilmente. In fin dei conti, anche se ci si abitua a tutto, però, quanto tempo è passato la Pataclana dell'Africa, Bruxelles, enormi problemi. Sono problemi su cui mi sembra che abbiamo bisogno di scavare in profondità. Guardate che sono i problemi più divisivi, anche se pensiamo alle ricadute sul dibattito pubblico italiano. Dobbiamo sapere che sono quelli che rischiano di essere l'alimento indiretto più profondo rispetto alla spinta populista. Perché con la spinta populista si impara in tante cose. Ci sono le ragioni profonde che alimentano e poi c'è la narrazione che sorregge la spinta populista. La narrazione dei populisti oggi è contro il nemico. Il nemico che viene individuato più forte è sempre. Guarda che non c'è lo schema è uguale in tutta Europa, lo schema è sempre quello in tutta Europa. Quindi gli strumenti per capire questa cosa mi sembra sono di enorme importanza per capire se esiste un Islam europeo, per capire qual è concretamente la situazione in Italia, tutte cose su cui io scavo, penso, deve andare in profondità. Questo per quanto riguarda la parte di lavoro sul, come dire, la globalizzazione. Invece vediamo la seconda parte. La seconda parte per quanto riguarda, proprio devo dire, quella che probabilmente presenta le cambiamenti più secchi, più profondi rispetto a, per cercare di dargli più compattezza e più aggressività e anche più novità delle questioni. Ma di più novità l'ho già accennato, incorporando seccamente le questioni della scienza, della tecnica e le questioni della sostenibilità ambientale come nodi di frontiera su cui concentrarsi. Abbiamo individuato il dia su cui stiamo lavorando è la seguente. Un modulo che dia un po' l'idea degli orizzonti su cui lavorare, cioè delle parole chiave essenziali, di quelle da cui non si può prescindere, quelli che sono i tratti distintivi di un progetto culturale progressista per affrontare giustizia sociale, democrazia, poi dirò qualcosa di più su questa democrazia, beni comuni e genere e società, grandi nodi, quattro grandi punti discriminanti nella che ci sono. Penso, mi sembra, abbiamo discusso molto, mi sembra che siano punti davvero essenziali. Sulla democrazia è stato chiesto di fare, anche da parte di parecchi di voi, di fare di più ancora. Non è semplicissimo. Vi devo dire anche stamattina Ricciardi ha introdotto degli elementi di riflessione sulla democrazia molto interessanti. Io qui vi esplico francamente che la questione della democrazia è maledettamente complicata da affrontare. Maledettamente complicata perché è come se ci si rendesse conto precisamente che la democrazia non sta in buona salute. Non sta in buona salute. Guardi, in 10 anni come è cambiato il clima. In fin dei conti, solo 10 anni fa, e c'era ancora dentro l'idea del dopo 89, che bello, il trionfo della democrazia, la democrazia di per sé. Siamo qui. Ormai c'è una bibliografia gigantesca sul fatto che la democrazia è malata. Però detto questo, come affrontare, mi devo dire, la discussione si sta sviluppando con grande confusione. Vedo i testi che escono, sono tutti, come dire, c'è una discussione molto complicata su questo. Allora procedere cercando di mettere a fuoco i nodi essenziali, quelli su cui si può riuscire a dividere con chiarezza. Per cui la scelta che ci staremo orientando è quella di dare questi 4 grandi nodi. E poi la questione enorme delle nuove frontiere della scienza e della tecnica. E qui davvero le questioni sono tante, non ci si poteva andare avanti all'infinito perché ci voleva fare tutta una scuola su questo, ma ovviamente per cercare di fare delle scelte, perché man mano ci si mette la testa le cose sono enormi ed affascinanti. Il problema del limite, esiste o non esiste? Prima questione. Poi innovazione, cosa vuol dire? Qual è l'innovazione? Guarda che sono temi enormi. Poi, le scienze cognitive, com'è che stanno cambiando la vita pubblica? e poi ancora, come dire, cosa vuol dire i cambiamenti nella genetica, con tutto quello che stanno portando con sé, e via dicendo, guarda che sono solo, e poi come dire, potrei andare avanti, perché davvero qui c'è un problema, perché cioè, qui c'è un problema di una compressione che non, poi non so come la risolveremo, vediamo un attimo, cioè, parliamo tutti davanti assieme. Pensate a questo nodo delle macchine pensanti. Insomma, queste macchine pensanti però non sono più qualcosa da fuori. Ci sono calcoli impressionanti, fra 10 anni tutto il sistema della produzione sarà diverso radicalmente, con l'introduzione di queste macchine pensanti che stanno plasmando, cioè io, in tutti i campi, mi sembra che qui c'è un problema di metterci la testa, di ragionarci, per non parlare poi del problema esplosivo per altre questioni di big data, di come questi influiscono, come vedete, ma mi fermo qui perché sennò c'è un problema semplicemente di dare ordine a queste cose e sapere. Perché poi d'altra parte vorremmo affrontare qualche altra questione, la questione della sostenibilità, che ho accennato, l'altro tema essenziale su cui non siamo mai riusciti a lavorare sistematicamente nel passato. Invece dobbiamo decidere, no? Ci si perde sempre in mille cose. Quindi la sostenibilità è possibile un'idea di sostenibilità come idea guida, questo mi sembra di per sé un modo di riflessione enorme. E poi, visto che mi sembrerebbe sempre così bello riuscire a uscire dal provincialismo della discussione. In tutto il mondo si discute di quello dell'agenda 2030 dell'ONU. Sembra che valga la pena discutere seriamente. Noi, per quanto ci riguarda, l'ONU aveva posto nel 2000 l'obiettivo, si chiamava Agenda 2015. La cosa interessantissima è che una parte degli obiettivi posti sono stati addirittura raggiunti. Quindi c'è stato uno sforzo grande della comunità internazionale su questo, in Italia ne è discusso pochissimo. Adesso l'ONU a sua volta ha rielaborato il progetto, dopo aver fatto un bilancio di quello tutti, i prossimi 15 anni, agenda 2030, quindi gli obiettivi su cui la comunità globale sta lavorando. Mi sembra valga la pena ragionarci seriamente, mi sembra che valga la pena ragionare del COP21 del riscaldamento globale. Che ormai c'è una concordanza di tutti sulle enormità di questo e delle implicazioni di questo, e poi si potrebbe, le variazioni sono infinite. Vi devo dire che se io rifletto sulla cultura che affronta queste cose, l'elemento di maggiore novità, la verità bisogna dirla, quindi anche affrontarla, è stato indubbiamente rappresentato dall'enciclica papale Laudato Si. Quando dico queste cose che poi mi fanno qualche impressione, lo dico francamente, come dire, mi sconcerta dove prendere atto del fatto che le cose più radicali arrivino dal Vaticano, chi le avrebbe mai detto? Però, se così vanno le cose, discutiamo, cerchiamo di ragionare e di farlo. E infine, l'ipotesi è di chiudere questi moduli, chiudere con l'ultimo modulo che affronta quelle che un grande pensatore assolutamente dimenticato in Italia chiamava le questioni italiane, che alla fine poi sono molto semplici da individuare. La crisi demografica. È una crisi demografica più grave al mondo assieme al Giappone. La nostra però sta accumendo delle radicalità più gravi di quelle giapponesi. La permanente attualità della questione meridionale, la criminalità organizzata e, francamente, mi piacerebbe tantissimo, spero di chiudere sul tema tutto italiano, della intelligenza sprecata in Italia. Vale a dire, questa ricerca bloccata, intelligenza sprecata. Tutto questo, grosso modo, sono temi su cui staremmo lavorando, se no discutiamo assieme. Aggiungere ancora una cosa prima di chiudere questa rapida presentazione. C'è un problema di calendario. Perché poi noi rivendichiamo l'autonomia del percorso, però poi intorno alla vita si sviluppa concretamente per quella che essa è, che noi possiamo far finta che di essere sulla Luna. Noi, per gli altri anni, abbiamo sempre fatto in modo che il calendario fosse la metà del mese, da ottobre alla metà del mese. Credo che la metà del mese di ottobre prossimo, con ogni probabilità, ci sarà il referendum. sulla Costituzione. Io penso che sarebbe stravagante che mentre si vota sul referendum, cioè col clima che facilmente è immaginabile ci sarà a ottobre l'anno prossimo, noi iniziamo a discutere con Klaus Hoff dell'Europa, cioè vorrei, come dire, la pari fossimo fuori di testa. Quindi allora è bene, come dire, riorganizzarsi, qualche slittamento, ecco, far slittare le cose. L'idea su cui staremmo lavorando è quella di far partire la scuola quest'anno con un paio di settimane di ritardo, e poi di concentrare meglio le cose tra novembre e dicembre, e poi qualche altra accortezza durante l'anno, una rimicità meno, come dire, scontata e ovvia di quella pratica brillantemente seguita in questi anni, ma in modo tale da evitare impatti con questioni così dirompenti e dirimenti come quelle che abbiamo in campo. Insomma, chiudo il progetto che vorrei fare. Spero, poi mi direte voi, cercate sempre di avere il massimo possibile di chiarezza nel profilo culturale omogeneo e di qualità dell'offerta. Sempre cerchiamo sempre il top che è in circolazione in Italia, se possibile in Europa. E vi devo dire francamente che c'è una cosa che mi sorprende tutto e chiudo su questa. Vedete, voi vedete che arrivano docenti da tutta Italia e tutto. Io spiccio i commenti che generalmente vengono fatti, posso fare nome e cognome. Arrivano qui, arrivano tutti gratuitamente. E uno dice, beh, insomma, arrivano come palle girate. No, la prima cosa che ormai sono abituato a dire, si guarda, come è possibile che fate questo? Da noi non c'è più niente. Ora vi devo dire, francamente, non la riferisco volentieri questa cosa, perché, insomma, voi capite, come dire, che sto dicendo una cosa pesante, amara, però è sistematico, accade sistematicamente questo. Vengono da Venezia, da Padova, vengono da Verona, da Torino, da quella che una volta era l'Emilia Rossa, e via dicendo. Il primo commento è sempre quello. Ah, che bello. Sapete, non c'è più. No. Vabbè, ecco, quello che noi vogliamo fare è fare in modo, non riguarda che, invece di continuare questa attività, e casomai, come vi ho accennato prima, se riusciamo a spingere perché fare in modo che possa accadere anche altrove, casomai quello sarebbe quello che vorremmo fare. E comunque sicuramente, se non ce la facciamo su questo, almeno farla circolare il più possibile con gli strumenti che l'innovazione ci mette a disposizione. Basta, non aggiungo altro.
Lei può, avete parlato di India o meno nella globalizzazione? Io sono vicino dall'India, sono pakistano. Praticamente l'India nel sud-est asiatico sta avendo un ruolo, un impatto molto forte e importante, perché l'India sta andando, era un paese culturale, multiculturale, con tutti i colori, le religioni, e oggi, come questo nuovo governo, quel nuovo partito di destra, come voi dite, di estrema destra, non è come Congress, e questo BJP è molto diverso. Loro, dico che loro sono molto più radicali di radicali musulmani, quando sono questi BJP, perché loro convertono sia i musulmani, cristiani, i Sikh, nelle masse, in induismo. Su queste cose, ossia che l'India sta sviluppando la loro economia, c'è un percentuale che sempre diventa ricco, oltre quello ci sono oltre 1 miliardo di persone che vivono sotto la linea della povertà, e non so cosa altro, volevo aggiungere che l'India è uno dei paesi che importa più armi da Cina, da USA, da qualsiasi, che un paese dove anche Pakistan è il nono posto, non è che diciamo altro, per l'India è una delle parti che può avere un impatto molto diverso in un sud asiatico, che se non tipo questo governo populista o della destra che ce l'ha adesso. Volevo chiedere se potete fare un Allora, è un'spiegazione.
La cosa dell'India è enorme, è una delle questioni enormi che ci sono, capito? Noi l'abbiamo affrontato con una lezione, 2 anni fa l'abbiamo affrontata. C'era anche una signora, ma non era solo sulla donna, e aveva affrontato la questione generale. Devo dire, è un problema enorme perché si presenta a tanti aspetti della spaccettura che giustamente si sollevava. C'è un problema politico, il governo del
Modi,
Bharata Janata Party è un problema enorme di queste, della, di queste, come degli orientamenti culturali, è una delle, secondo me, delle tante forme che ha preso questa spinta populista nel mondo, e anche lì è questa categoria poi rischia di essere un po', la si rischia di tirare un po' in tutte le direzioni, bisogna usare forse un qualche cautela in più, però è una delle manifestazioni più radicali di questa, come aggressiva presenza di governi di destra sulla scena mondiale, quindi è perfettamente ragione, c'è questo aspetto, però c'è anche l'altro aspetto, la crescita, c'è un terzo aspetto oltre a quello economico, la crescita demografica dell'India, enorme. L'India sta diventando, sta diventando il primo paese al mondo, superando la Cina, nel giro di poco tempo, direi che supera la Cina con il numero di abitanti globali, è un'enormità, è una cosa che da sola meriterebbe, come dire, un tema. Noi l'abbiamo affrontato 2 anni fa, adesso vediamo se ci sono le condizioni per affrontarlo di nuovo, sarebbe interessantissimo. Io ti dico sempre che quando si focalizza una questione, poi il problema è trovare anche gli interlocutori per questo. E devo dire, se fossimo in Inghilterra sarebbe facile trovare studiosi dell'India, per noi è un po' più complicato. Com'è?
In Stati Uniti potrebbe trovare facile.
Lo so, esattamente, assolutamente. Qui da noi è molto più difficile trovare studiosi sull'India che abbiano forza di fare un ragionamento organico. Però la segnalazione secondo me è pertinentissima perché è obiettivamente una delle grandi questioni da affrontare, assolutamente. Tanto aggiungo solo una cosa. Se, questo è un punto importante, se non riusciamo a inserire così detto programma della scuola, però alcuni poi li affrontiamo nell'ambito della programmazione normale della casa della cultura. Cioè, faccio un esempio sulle macchine pensanti, non so se riusciremo a inserire qualcosa nel programma scuola, però facciamo un ciclo sicuramente. L'abbiamo già deciso. A ottobre faremo un ciclo sulle macchine pensanti, dove è talmente grosso, a tali implicazioni che sicuramente vogliamo approfondirlo. Così la tua osservazione sull'India. Cioè, vediamo se riusciremo a inserirla, se no comunque bisogna lavorarci sopra assolutamente.
Senti, credo di averlo sentito in uno dei vari anni, quando era l'epoca delle cosiddette primavere arabe. Allora, nessuno ha indovinato, voglio dire, decisamente... dei relatori che ho sentito.
È registrato, se vuoi.
Non si sente.
È registrato, no, è grazie.
Dai relatori che ho sentito io, almeno due, uno della Cattolica, sembrava che appunto queste primavere diventassero estate, insomma, no? In effetti, dopo pochissimo tempo, adesso se non ricordo male, abbiamo visto come queste cosiddette primavere sono andate a finire. Oddio, vabbè, fare previsioni è sempre molto difficile, però credo che anche questi esperti non se l'aspettassero, insomma, no. E poi volevo fare una domanda da proprio così molto terra a terra per quanto riguarda un po' gli aspetti degli orari e dei giorni. Per me che vengo da fuori Milano, lo trovo un po', scusate, dispersivo, diciamo, no? Nel senso che, vabbè, venerdì, poi il sabato, vabbè, si finisce a mezzogiorno e tardi 2:30. Però sicuramente se questa formula è resistita 6 anni, vuol dire che è la migliore, insomma, ecco, grazie.
Prima sollevato, rispondo subito che questo è un problema enorme sollevato dalla signora, enorme, enorme. Il problema del mondo arabo, gli arabi sono... Sembra la maledizione del mondo arabo, schiacciati fra o dittatura o fondamentalismo. Questo è il punto che esplode. Io vorrei proprio affrontarlo. Penso che dovremmo raccogliere una cosa. Spero che riusciamo a trovare interlocutori che riescano a fare un ragionamento generale sul perché il mondo arabo è inchiuso in questa maledizione, per lì è schiacciato in questa forbice micidiale, o c'ha il dittatore militare, o c'ha la spinta fondamentalista, che è quello che è la tragedia che è accaduta in tutti questi paesi. Come dire, l'Egitto è un caso classico, no? Come dire, dittatura militare, grande rivolta popolare, grande speranza che è durata un anno, vincono i fratelli musulmani, si apre una tragedia immediata e da qui si torna alla dittatura militare. È possibile rompere questa spirale? Questo è il problema che pone la signora e penso che sia la possibilità da affrontare assolutamente. Il problema è fatto a casa nostra, cioè alle porte di casa, ha tante dirompenti implicazioni con la nostra vita quotidiana che sembra doveroso affrontarlo. Prego.
Ma facendo una considerazione su quello di quest'anno, legandolo al progetto dell'anno prossimo, a me piacerebbe, non so se tutti questi fatti, questi avvenimenti, questi idee, secondo me sono legate tra di loro, hanno una base comune. E a me viene questa riflessione viene fuori da due lezioni. Una, quella di ieri sera di Sennett, che parlava di quel famoso 60%. Secondo me tutti questi avvenimenti, queste situazioni che sembrano slegate, secondo me hanno un filo conduttore comune. E quindi cercare di capire le basi di questo filo conduttore comune. L'altro, mi viene in mente la lezione di Rocco Ronchi, che parlava che la politica non ha più idee. Riassumo molto facilmente quello che ha detto, che mi ricordo la sua lezione. Quindi anche cercare di, nel percorso dell'anno prossimo, di trovare il filo conduttore che lega tutti questi avvenimenti fra di loro.
E questo mi fa piacere, detto questo, è esattamente quello che cerchiamo ostinatamente di fare, perché è tutto evidente che sono tutte concatenate queste cose. E il modo come ci chiamo affrontare è esattamente quello di far venire fuori a concatenare la formazione e fa che cosa? Vogliamo essere chiari. La crisi. Crisi della democrazia e populismo sono i tre nodi che si intrecciano, sono questi tre che, come dire, continuano a venire fuori. In realtà la crisi scoppia nel 2008, fa esplodere il problema della crisi della democrazia, che era già latente, ma lo fa esplodere, come dire, cora un popolo dappertutto, e questo innesca il fenomeno nuovo dei populismi, che è la risposta maggioritaria in campo oggi. Questo è il vero filo conduttore di tutto questo nostro percorso, quindi penso sia questo. Di fare in modo che venga fuori con grande forza, perché c'è una coerenza nel progetto di analisi e c'è anche il tentativo di fare in modo di indicare per quanto possibile alcune possibili linee di resistenza e di costruzione di una via uscita, insomma. Lasciatemi fare una battuta, perché poi abbiamo messo l'accento 2 o 3 anni fa sul tema della crisi, no? E devo dire, l'abbiamo scavata proprio in tutti i modi. Poi dopo averla scavata per un anno intero mi sono arrivate, come dire, alcune notizie, cioè, a forza di mettere l'accento sulla crisi in questo modo, come ci prende un'angoscia, una disperazione. Allora vediamo un attimo di fare in modo che, oltre che sulla crisi, spostiamo anche l'accento su, come dire, le possibili vie di uscita e qualche elemento dinamico che si possa individuare dal segno di dove vogliamo andare. Prego.
Due riflessioni che mi venivano in mente mentre mentre lei relazionava il progetto per l'anno prossimo. Il primo è, può sembrare un'idea amena, però io da tempo sono convinta che in realtà la fuga dei cervelli e la questione meridionale siano due facce della stessa medaglia. Mi spiego meglio. Noi non abbiamo risolto la questione meridionale in Italia, secondo me. Abbiamo esteso il modello della questione meridionale all'intera nazione. Nel senso che se ragioniamo sul tessuto sociale, sull'impoverimento del sud dovuto a scarsità di prospettive, possibilità, quindi la conseguente fuga degli spiriti più intraprendenti, stiamo assistendo alla stessa cosa su, a livello nazionale, OGD. L'effetto prevedibilissimo, così come è successo per il Sud, è l'affossamento del futuro. E quindi, non so, mi sentivo di proporre di intrecciare le due questioni, può essere uno sguardo interessante. La seconda cosa, che in realtà è sottotraccia tutto quello che in realtà lei ha detto, sono gli stati nazionali, l'identità degli stati nazionali, che è già venuto fuori quando abbiamo parlato del Medio Oriente durante questo ciclo, no? Quando ragionavamo su Stato islamico e la diversa proprio formazione del concetto di nazione-stato a Occidente e a Oriente, e le plutocrazie. Noi oggi assistiamo a una questione come i TTP piuttosto che i CETA con il Canada secretati, per cui ci troveremo nella situazione che se dovessero passare gli stati nazionali sarebbero passibili di essere trascinati in giudizio dalle corporazioni. Mi sembra che queste siano questioni piuttosto, come dire, perché non riguardano solo l'immediato, non riguardano solo l'emergenza, riguardano veramente il mondo che è già qua e che verrà.
È molto interessante, devo dire, quest'ultimo riferimento al TTP, devo dire, francamente, lo trovo assai pertinente. Le discussioni sono molto importanti, perché, come dire, non sempre tutto si riesce a focalizzare bene. Questo che la ringrazio tantissimo, perché questo riferimento al TTP, secondo me, è un punto decisivo della discussione. Adesso vediamo un attimo bene se riusciamo, come riusciamo a riprenderlo, se dentro la scuola, fuori dalla scuola, però, francamente, mi sento impegnarmi a fare in modo che questa cosa la prendiamo seriamente in considerazione. La cosa è enorme, delle implicazioni immense della nostra vita. Anche probabilmente sono stato molto colpito dal modo come ha reagito in Germania. Infatti, io non riesco mai a capire perché l'Italia è stata l'ultima a reagire. C'è un provincialismo della vita pubblica.
Ho sentito uno studente italiano dire una cosa favolosa: sì. Dice, noi italiani abbiamo un sacco di qualità, ma non sappiamo ribellarci. Cioè, una qualità non del popolo italiano, cioè, come dire, di esprimere ad alta voce.
Posso correggere la qualità dei tempi recenti, perché non era così. Dei tempi recenti è proprio così. È proprio così, e questo è un punto enorme che lei sta sollevando, è un punto enorme, non era così. È diventato così per ragioni, come dire, questo direbbe cercare di capire perché è diventato così, ovviamente per cercare anche possibilmente di dire. Però siamo alla fatto concreto sulla questione che lei ha sollevato del TTIP. Beh, in Germania c'è stata.
E dei diritti nazionali.
In Germania c'è stata. Germania, sto parlando, certo. Come dire, una enorme risposta. Di questo si discute accanitamente. L'Italia sembra, come dire.
Ma la Merkel è favorevole.
Come?
La Merkel è favorevole.
Ma gli elettori tedeschi sono, come dire, hanno un parere un po' più complicato, cioè, da quello che si capisce. Quindi la questione è tutta aperta e devo dire, mi sembra che valga la pena discutere, quindi sono proprio d'accordo, discutere seriamente, apprezzarsi e discutere, che è l'enorme rilancio.
Perché dicevo che è sottotraccia rispetto a tutto quello che ha elencato prima? Sì. Perché ci sono vari aspetti, certo. Non esclusa la tecnologia, perché in realtà con i TTP e i CETA, per esempio, il transgenico che abbiamo fatto uscire dalla porta rientra dalla finestra.
Transgenico e tante altre cose, come dire, ci sono poi problemi di rapporti fra, come dire, le grandi corporation, gli stati, sono cose enormi che stanno sotto traccia dentro quella discussione, che penso davvero che dovremmo impegnarci a affrontare. E poi invece sulla questione, l'altra questione sollevata, e questo è davvero importante, la questione meridionale, dobbiamo assolutamente affrontarla. Faccio notare anche qui che una delle cose curiose dell'Italia è che, mentre mi sembra assolutamente evidente che l'Italia non ha risolto la questione meridionale, è un dato, come dire, assai evidente, in realtà dove si è persa la discussione della questione meridionale. Non so se avete notato, noi circa un mese fa abbiamo qui discusso il numero della rivista Parole Chiave dedicata alla questione meridionale. Ma perché l'abbiamo discusso? Perché dopo anni è il primo testo che propone organicamente la riflessione sulla questione meridionale, ricordando che, come dire, il nodo c'è, tutto. Ed è un grande nodo della storia italiana, che, come dire, se ci si volta dall'altra parte, la si nega la questione, la si risolve. O se, come dire, si smette di usare le cose, le parole che sono state usate per 50 anni, per questo si risolvono i problemi. Perché delle volte ho anche l'impressione che le cose siano banalmente così, per, come dire, inseguire questa leggera infatuazione dell'innovazione che attraversa tutta la vita pubblica ci sfugge ai nodi più rilevanti, e è accaduto quindi che abbiamo abbandonato la situazione sul tema dirompente, enorme, con la questione mediale, ce ne dobbiamo assolutamente riproporlo, quindi sicuramente lo inseriamo dentro. La fuga dei cervelli, o meglio, la svalutazione della confidenza, secondo me, però non riguarda solo il mezzogiorno.
No, problema, infatti è quello che ho detto.
È un problema secondo, quindi dobbiamo osservare il modo di...
Esattamente.
Non mi ho capito bene.
Ok.
Capito bene? L'estensione della mediatizzazione di Italia.
È come se avessimo preso un modello negativo e lo facciamo funzionare per tutti. È devastante, veramente devastante.
Scusa, Peruccio, volevo...
Anna, prego.
Sì, mi sono scusata con Anna. No, volevo dire, appoggio la proposta sua, facendo quella del cioè di porre all'attenzione di tutto all'interno della scuola, mi piacerebbe, ma comunque presto, sì, come casa della cultura, i grossi problemi del teatro e della città. La cosa incredibile è che in Italia il governo italiano, mentre il governo francese si è espresso già subito, sì, per il no, Merkel è un po' titubante, eccetera, dall'Italia non c'è una voce del governo che si sia fatta sentire su questo grosso problema. E tra l'altro, vabbè, io ho ancora la speranza che non venga fermata, perché sembra che segua molto questo il decorso, lo sviluppo di questi accordi. Sembra veramente che si stiano rallentando gli accordi, e comunque che dovrebbero avere, cioè concludersi entro una certa data, che non so se l'ottobre o il novembre, quindi c'è una speranza, io me lo auguro, perché non temo questo.
Greenpeace ha lanciato una grande campagna online,
ecco, io spero proprio che comunque...
Assolutamente, questo guarda, è talmente grossa la questione, è fatto benissimo la signora. Bene,
allora, prima di tutto volevo dirti che sono ammiratissima dal programma.
Altro
microfono.
Allora, innanzitutto volevo dirti che sono ammiratissima del programma che hai presentato. Ma veramente, al punto che ero incerta se intervenire, perché io mi ero presa gli appunti prima di venire qui su tutte le cose che mi ballavano in testa. Adesso in realtà potrei non dirti niente, però poi ho pensato che magari li tieni in mente per i prossimi anni e che possono servirti come riflessione. Allora, una cosa che c'è nel tuo discorso del pensiero critico e della continuità col passato, è il discorso dei valori che sottostanno a tutto quanto. Alcune settimane fa, o forse solo la scorsa settimana, il premio Terzani ha assegnato all'autore del libro La fame, che verrà pubblicato da Einaudi, che si chiama Martin Caparrós, il premio Terzani, appunto. Mi ha colpito di questo autore una frase che vorrei pronunciare qui. Lui dice: il problema della fame non si risolve se non si trova una forma morale di economia. Ed è qui che si stanno orientando da un po' di tempo le mie riflessioni. Io credo che noi dobbiamo, come dire, andare ad analizzare nel dettaglio tutte le situazioni, ma sempre con un'attenzione particolare a quelle che sono le costellazioni di riferimento, anche solo per evidenziarle. Io credo che da una crisi come questa, e ho visto con piacere che non ci sono molti economisti nel programma che tu sei andato a presentare, quest'anno mi sono sembrati molto corposi come presenza, credo che si debba puntare proprio sul discorso della nuova cultura e dare uno spazio adeguato a quei filosofi, a quegli studiosi di storia, di morale, eccetera, che hanno il coraggio di chiedersi dove stiamo andando. C'è un altro tema che secondo me manca come riflessione, ma non solo a casa della cultura, manca in generale nel panorama attuale, ed è un altro tema su cui io invece sono tornata personalmente in questi mesi. Non si parla più di pacifismo. tu hai parlato dell'agenda ONU per il 2030, però non so se noti che tutte le volte che, per esempio, si parla di come affrontare il problema del Medio Oriente, della Libia, eccetera, l'unica parola che esce, no? È intervento militare, quando poi invece non lo si fa direttamente. Allora, io credo che ripensare anche alla possibilità di soluzioni che non siano soltanto quelle muscolari sia importante. E se fai questo lavoro sull'agenda ONU, forse una riflessione anche su cos'è l'ONU oggi e come mai si sia persa questa cultura delle soluzioni altre potrebbe essere interessante. Poi, sui temi sull'innovazione tecnologica, avevo scritto le stesse cose, quindi ti ringrazio. Il mio cuore va sempre a Elena Cattaneo, che immagino adesso sia impegnatissima, però memore di quella lezione, forse la più commovente, più toccante.
Sì, fare chiudere il discorso.
Perfetto.
Se riusciamo, convinci. Sì.
Benissimo, questo sarebbe interessante.
Anche perché si è esposta a una battaglia pubblica talmente forte.
Certo.
Tutti gli interessi a uscire dal palazzo.
Un altro tema che mi piacerebbe affrontare in maniera critica è quello del pensiero femminile. C'è oggi un pensiero femminile innovativo e diverso rispetto a quelli che sono i pensieri correnti? Sto pensando alle filosofe, a quelle del gruppo di Diotima, eccetera, o al gruppo di Milano, Melandri e così via. Far venire qualcuno che, per esempio, facesse anche il punto su le novità di una riflessione femminile sul mondo. Ancora, un'altra idea che mi era venuta, ma questa leggendo i giornali, è stato in Italia IONUSH, quello della banca, della microcredito. Allora, è da tanto che spero che voi lo invitiate, per cui so che non sarà facile, è presissimo, però ero in Italia pochi giorni fa. Anche la sua idea del microcredito ha dietro quella economia diversamente impostata che io credo oggi debba meritare un'attenzione particolare. Vado avanti ancora sempre con pensieri sparsi. Un'altra idea, questa mi era venuta in mente stamattina, a proposito di partecipazione, mi sarebbe piaciuto che la Casa della Cultura, dentro o fuori la scuola, invitasse un assessore attuale del Comune di Milano per fare il punto su come si è estrinsecata, come si è espressa la partecipazione in questi anni di giunta Pisapia. E una lettura critica, quello che c'è stato di positivo, quello che c'è stato in negativo. Basta, credo di aver detto abbastanza.
Grazie, benissimo. Io devo dire, mi sento di dire che... No, però, praticamente, devo dire francamente che sono... Tutte queste cose in realtà sono quelle che dovrebbero scorrere se riusciamo a completarlo, perché la fame, l'agenda 2030 ruota tutto su quello. La finalità, come dire, discute dei fini dello sviluppo, questo è il grande tema che tu hai posto attraverso. Francamente, mi auguro che questo riesca a scorrere davvero attraverso tutte, sul pensiero femminile pure, abbiamo previsto cose, sul genere. E questa non l'avevamo mai inserita, questa è la caratteristica, vediamo se riusciamo a svilupparla bene. Insomma, francamente vi prometto di raccogliere la totalità dei suggerimenti dati da Anna. Vicky, ho visto. Prego, uno dei due.
Quindi sta Prima la signora aveva già detto tutto sul fenomeno della questione meridionale. Io penso che la questione meridionale ormai si sia spostata un po' in tutta Italia. A sud ancora di più, no? Che oltre al problema culturale c'è anche un problema di carattere economico, che prima o poi sfocerà in qualcosa, secondo me, non bella. Un'altra cosa che ho notato in questi giorni, perché essendo meridionale visito, è una specie di rinascita di un pensiero, di rivalsa del meridione nei confronti del mondo, una specie di spaccatura che sta avvenendo. No? E c'è una riscoperta di certe tradizioni di un certo tipo di storia, io non sono un esperto, non so. Quindi penso che questo problema che riguarda il Sud Italia in particolare, forse tutti i meridioni che esistono in Europa, sia importante da affrontare. Poi per tutto il resto c'è stato detto anche troppo. Non so se riusciremo a farlo. Ed è questo che volevo dire.
Sono completamente d'accordo, dobbiamo assolutamente farlo. Io devo dire, una delle cose più sorprendenti, mi devo dire che è più difficile dare motivazioni, è perché la questione meridionale è sparita dal dibattito in Italia. È una delle cose più sorprendenti, è difficile perfino capire il perché di queste cose.
Volevo ringraziarti e farti complimenti per quello. E penso che dopo che hai presentato il programma lo farò anche l'anno prossimo. E, va tutto bene, benissimo, però anch'io ho da fare un paio di piccole proposte. La prima è quella che riguarda la parte sull'Europa, le diverse anime dell'Europa, e qui ho un interesse anche personale. Non si parla, o forse ne avete parlato, non lo so, ma è dei paesi scandinavi. E lì, come dire, nonostante alcuni cambiamenti, qualche speranza rispetto alla democrazia, forse, ancora c'è, per cui potrebbe essere interessante. Quando tu stai finendo, io mi dicevo, ma insomma, dell'Italia non si parla, e poi è arrivata la proposta sull'Italia. Mi piacerebbe molto, anche se si riuscisse a dire qualcosa in positivo, visto che alcune cose si muovono, no? Quindi certamente un approccio critico, che poi tutti conosciamo, un approfondimento su questi temi, ma anche qualcosa che non sia, scusate la battuta, troppo renziano, su una costruzione in positivo del futuro. L'altra cosa che mi sembra che molti abbiano condiviso, anche se forse con significati diversi, è che se è vero che non ci occupiamo della politica, stiamo lontani dalla politica perché la Casa della Cultura è un luogo di approfondimento e di riflessione. È vero anche che se la politica è il fare quotidiano, lasciatemi dire, forse è importante anche costruire qualcosa di intermedio. Si parlava di scenari, scenari del futuro, un ragionamento sul futuro che forse potrebbe riguardare l'Italia, la parte sull'Italia, in relazione all'Europa e non solo all'Europa, ma in relazione anche alla posizione dell'Italia nel Mediterraneo. E l'ultima cosa che io mi chiedevo, ma penso che sia molto difficile da fare, è quella che c'è una grande partecipazione, ci sono molti interventi nostri, di quelli che hanno frequentato il corso, e immagino che ci abbiate già pensato, sarebbe anche molto interessante capire se si possono approfondire direttamente come corsisti alcuni temi in gruppi autonomi condotti da un gruppo. Credo che sia una cosa difficilissima e mi sembra che le prospettive per i prossimi 3 anni della Casa della Cultura che tu delineavi prima siano già abbastanza complesse, però un momento di approfondimento potrebbe essere utile, così come potrebbe essere utile la messa a disposizione degli appunti di quelli che più diligentemente di me li hanno presi.
Bene, no, solo una cosa su questo. Io non userei mai discussioni lontane della politica, userei autonomi della politica.
Sì, mi sono espressa male.
No, autonomi della politica lontani, in realtà, come dire, tutta la nostra discussione, una discussione così profondamente diversa, in realtà cerchiamo o dobbiamo essere lontani dalla politica di sede. Questa, come dire, è inesorabilmente la scelta che...
Scusa, chiarisco perché mi sono espressa. No, la politica che non costruisce scenari, qua, se fosse possibile un minimo di costruzione di scenari, nonostante il futuro sembra sempre più decifrabile, forse.
No, accento sugli scenari lo condivido totalmente. Penso che non... Tra l'altro, come dire, quando si dice ragioniamo sui fini, in realtà è un altro piano per proporre il problema, ragioniamo sugli scenari possibili, insomma, quindi c'è proprio un intreccio di sollecitazioni che vengono, io condivido completamente, vediamo di fare in modo che venga fuori con grande chiarezza questo patto. Poi Cinzia.
L'altro microfono, quello non funziona.
No.
Sì, è semplicemente.
Il problema che volevo mettere sul tavolo è quello della gioventù, dei giovani, perché non credo che sia possibile efficacemente prenderlo in considerazione e tentare delle soluzioni in campo nazionale. Ho l'impressione che questo problema debba essere gettato nel campo europeo, perché non è solo la gioventù italiana che si trova in queste condizioni, pensiamo alla Grecia, alla Spagna, al Portogallo, cioè tutta l'Europa del Sud, e non so bene come si trovino i giovani. Ricordiamoci che siamo di fronte a un'economia che non è, in grado di sostenere un'emissione di persone di livelli così elaborati e nemmeno di livello basso di cultura. Quindi occorre vedere la questione in una prospettiva molto diversa. Non so come, però il problema è che noi questo problema dobbiamo porcelo. Tanto più che si tratta di ragazzi, di giovani, che hanno sulle spalle un'esperienza estremamente positiva dell'Europa, mentre le generazioni successive ne vedono gli aspetti negativi. Per il resto volevo anche io ringraziare per
Mi sembra giustissima la sollecitazione. Vediamo un attimo tutto quello che si può fare per raccogliere il senso di questa richiesta. Altre... Prego, lì, prego.
Allora, innanzitutto ti ringrazio. Sono arrivata in ritardo. E quello che hai detto, io non sapevo che questo corso soprattutto è approfondimento, diciamo, teorico. Allora faccio in ordine, pure dire quattro
voci.
Il primo punto è, seguendo quello che ha detto il collega indiano,
pakistano,
e anche la Cina, questa, oggi come oggi è inevitabile di comunque parlare della Cina, però per quanto riguarda il nostro corso, magari non parlare proprio Cina, però mettere sul piano internazionale. Perché ormai non tutte le mosse, però alcune mosse della Cina creano, non so come dire, onde. Noi costruiamo le barche, poi passa una nave enorme, fa le onde. E poi lo stesso discorso, anche hai parlato che parleremo anche dell'innovazione tecnologica. Anche questo, se è possibile parlarne a livello, diciamo, su piano internazionale, perché per la sua natura e caratteristica penso che sia necessario parlarne su piano internazionale. E un altro punto, oltre i approfondimenti teorici molto molto validi, certe volte anche molto difficili per me, è possibile inserire anche delle, non lo so, proposte, delle proposte o delle prove che si stanno facendo da qualche parte, e per non so, quindi alla fine dell'anno di avere un approfondimento, più proposte, quindi conoscenza più speranza. L'ultima cosa è, se possibile, non so, ognuno abbiamo le nostre esigenze, abitudini eccetera eccetera, però per me sarebbe bello costruire una specie di continuazione, la possibilità di continuare, perché se no finisce il corso per 5-6 mesi, non ci vediamo mai, non ci sentiamo mai. E quindi adesso abbiamo tutti questi strumenti digitali, possiamo creare un non so, gruppi, e di continuare a partecipare sia con i relatori anche tra noi. Prima una signora ha parlato di questo.
Essere connessi. In poche parole, essere connessi.
Grazie.
Devo dire sul tema Cina-India, è vero, sono due enormi questioni, probabilmente dobbiamo riprenderle in mano. Sto pensando come, quando, vediamo. Ma anni fa ne abbiamo fatto qui delle giornate intere dedicate alla Cina e all'India. Abbiamo anche pubblicato dei materiali, ricordo anche che, come dire, allora se ne parlava poco. Ebbe un'enorme, come dire, fece un'enorme impressione, i primi dati su quello che stava accadendo in Cina, l'enorme sviluppo dell'India, tutte le cose che ebbero un'enorme impressione. Capisco da quello che dice lì e quello che dice capisco da quelli di voi che è il momento di riprendere questo lavoro. Adesso vediamo come, quando, ma dobbiamo riprenderlo perché alla fine. Quando riguarda la cosa invece ultima dei gruppi autonomi, connessi, tutto, cioè, di chi è andata via adesso, ma in realtà però ho fatto mille tentativi per farla camminare. In realtà molto dipende da voi, insomma, ecco, se si riesce a farlo. Noi il livello di connessione che possiamo garantire è quello online. Questo teniamo, cerchiamo di svilupparlo il più possibile con l'online, come forma di connessione. Se è possibile fare qualcos'altro, con tutto il supporto possibile, è interessantissimo, prego.
Posso? Molto brevemente sull'ultimo punto, come fare dei gruppi.
Sì.
Se si ipotizzassero dei Google Group, che sono gruppi orizzontali, non aperti a 200 persone, perché mi fuori una cosa caotica, chiaramente, ma per esempio dividendoli per tematiche principali e chiedendo a ciascuno al quale Google Group vuole appartenere. Automaticamente poi la circolazione delle mail su Google Group crea un embrione di discussione. Non è un blog, è una cosa diversa, non richiede una moderazione. No, è semplicemente un gruppo in cui le 20 persone che aderiscono, quando uno fa una mail vale altre 19. Quindi si scambiano delle opinioni. Questo potrebbe essere.
Posso dire una cosa pratica? La differenza è passare dal vostro sito significa che i nostri dati rimangono a voi. Passare da lì, torniamo sui big data di cui parlavo prima.
No, è sufficiente che ci sia un indirizzo a qualcuno qui della Casa della Cultura al quale, se vuole, leggere le tutte risolve.
Nessun problema, ben volentieri, Giuseppe, però qualcuno prende l'iniziativa di organizzare questi gruppi, insomma, se questo...
Però sai cosa si può fare? Che tu lanci l'idea, poi io come, dato che io ho la mail in vista di tutti i corsisti, no? Lancio la proposta, rispondo la proposta a tutti e con l'indirizzo email che tu crei come gruppo.
Se è un nome di gruppo, io sono uno come gli altri.
Vedete però che crea la...
Io posso farlo io come gruppo, non è importante.
Infatti.
Tu sei Nicoletta.
Sì. Poi noi chiediamo, dico a tutti gli iscritti di mettersi in contatto con te per comunicare a te il loro nome.
Lancio l'idea, poi vediamo come
esiste già.
Vabbè, su questa linea qui semplice, sai, del famoso forum.
Probabilmente più semplice, sì.
Il forum è moderato, questo non richiede moderazione.
Esatto.
Se la cosa decolla, mi sembra un'ottima idea. Però diciamo, lasciamo a Inzaghi il compito di lanciare l'operazione e vediamo, come dire, cosa si raccoglie e cosa si mette in movimento. Benissimo, accordo pieno. Dovrei collegarti subito anche a Vitti, che aveva posto lo stesso problema. Insomma,
io mi rapporto con lei, poi dopo
va bene,
con lei, ma vediamo le cose.
Benissimo. Altre sollecitazioni, domande, richieste? Prego.
Sì,
Ecco la seconda generazione.
Sì, esattamente.
Ringrazio per il tema, ancora ascoltato tutto questo. Volevo proponere il tema della Sud America. Per mi pare che le opere economiche del Perù su cultura dell'Inca, no? Come mi fido molto. Sempre c'è una relazione tra Europa e tutta la malattia della transnazionale, per un in Sud America. Come se il potere economico di una famiglia che sempre va, no? Grazie a tutti.
No, grazie. Del Sud America sicuramente dobbiamo parlare. Stanno accadute tante cose in questi ultimi tempi. Sono cose, come dire, che cambiano un po' il segno, devo dire, perché noi eravamo abituati a vedere questi 15 anni come il formarsi di un ciclo progressista in America Latina. Le cose stanno prendendo una piega diversa, almeno capire perché questo è accaduto e quali sono le altre forze invece in movimento. Quindi la solidarietà è sicuramente sacrosanta e dobbiamo prenderla sicuramente. Prego, prego.
Allora, intanto ringrazio per come è stata condotta quest'anno. Io mi sono trovato, era per me il primo anno, l'ho trovato veramente interessante, organico. Ho sottolineato anche nel questionario che secondo me si è mancato in un aspetto fondamentale, perché quando si parla di economia non parla di finanza, è un grave errore. Nel senso che sono il fondamento, quindi avere, diciamo, parlare di economia, questa è una cosa che può essere utile anche per il prossimo programma di sostenibilità. Quando si parla di sostenibilità, immagino si intenda un'economia sostenibile, quindi anche lì si può recuperare in qualche modo parlando magari di una finanza sostenibile. Si è fatto riferimento al microcredito, quello è un bel tema, ma c'è anche molto altro. C'è il tema della finanza etica, che è un tema a carattere internazionale, e quindi sottolineo l'importanza di ragionare in termini internazionali, perché oggi parlare solo di Europa, insomma, o per lo più di Europa, vuol dire tagliare fuori una bella fetta. L'Europa oggi abbiamo visto che anche dal punto di vista demografico, insomma, inizia a contare veramente poco. Quindi, sottolineature, il tema internazionale, il tema della finanza, quando si parla di economia, e avere come riferimento, siccome questi sono temi strumentali, un fine ultimo che è quello della società, i valori. Nient'altro.
No, grazie. Tutto giustissimo, solo una cosa devo dire, in realtà di finanza abbiamo fatto un overdose nei primi anni. Perché come dire, erano gli anni a ridosso della grande crisi, ovviamente, potete immaginare, in quegli anni abbiamo...
Però la finanza sta cambiando molto.
Questo sarebbe interessante, scavare. Sì, è vero che sta cambiando.
Se è embrione.
Sì, è vero. C'è qualcosa di nuovo. Quindi questo sarebbe un tema di enorme interesse. Vediamo se riusciamo adesso. Se è vero che sta cambiando, vale la pena discutere seriamente. Proprio in questi termini. Se ci avevo pensato anche se esiste davvero un cambiamento da
c'è un movimento crescente di finanza etica a livello internazionale, sì, ci sono delle associazioni internazionali molto grosse, se vi può interessare c'è un riferimento che è la Global Alliance for Banking on Values, che ingloba tutte le realtà di finanza alternativa nel mondo.
Benissimo, sono vari tipi, varie cose interessanti, molto interessanti. Vediamo se riusciamo a riprendere. Altre cose? Allora, situazioni tantissime. Adesso, io vi ripeto, guardate, la mia intenzione è quella di non farne cadere nessuna di queste. Perché si parla di enciclopedia critica, quella è, quindi dobbiamo lavorare su questo. Sia che si tratti della Cina, dell'India, della finanza critica e tutto, vediamo. Non so se tutto potrà stare nel programma della scuola di cultura politica, la scuola di cultura politica alla fine dobbiamo dargli una sua compattezza, cioè dobbiamo cercare di fare delle scelte, perché poi vediamo, adesso ci riflettiamo ulteriormente, se cosa riusciamo a inserire direttamente nella scuola, se lo troviamo altri canali per riuscire a far camminare questo. Aggiungo per gli altri canali, ad esempio, la cosa del dibattito in rete, perché francamente qualcuno lo sta usando splendidamente. Non so se, non so quanti di voi seguono davvero il dibattito sul sito. Devo dire, sta diventando un dibattito su alcune questioni di enorme interesse. Ad esempio, gli amici che si occupano di urbanistica se ne sono appropriati con me e fanno un lavoro enorme su quello, un lavoro enorme. C'è praticamente tutta la comunità di urbanisti italiani che discute accantamente le progettazioni, anche su altre cose. Ad esempio, interessantissima la discussione su alcuni aspetti della questione di genere femminile che si sta sviluppando, insomma, sulla questione della democrazia. Pure, quindi ci sono alcune cose che stanno camminando benissimo. Questo potrebbe valere anche per alcune cose sollevate qui, dentro quest'ultima enorme questione della finanza etica e così via. Sarebbe interessante affrontarla anche, devo dire, se non riusciamo a fare tutto in carne e ossa, possiamo far camminare le cose anche, ma vedere un po' le cose nella loro articolazione complessiva, e allora devo dire, penso che in questo modo siamo in grado di raccogliere davvero la totalità delle sollecitazioni fatte, e nel contempo spero vivamente di raccogliere l'altra sollecitazione, ma di mantenere una compattezza di impianto. Perché questa cosa di dare via di un percorso coerente che lo contraddistingue con differenza, questo è un punto importantissimo. Io vorrei davvero questo tenerlo fermo. Bene, grazie. Thank you.